State ascoltando SBS Italian.
Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di SBS, ascoltandolo in diretta o in podcast. Questa mattina con voi Massimiliano Gugole e Andrea Pagani. Ed è arrivato ora il momento di dare il benvenuto e dare spazio al nostro prossimo ospite, che è Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Buongiorno a te Massimiliano, non so se chiamarti Max o Massimiliano, magari facciamo una confusione. Buongiorno.
Vediamo come viene.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, esatto.
Sempre un piacere ritrovarti, Max Massimiliano, quello che è, sei tu, e ti vogliamo anche perché oggi ho bisogno di te per sottoporti quello che per me è un mistero, ma forse perché sono un po' finanziariamente ingenuo, appunto, è per questo che ci sei tu. Allora, ci stiamo avvicinando a fine giugno, lo sappiamo, scadenza dell'anno finanziario, e tra poco, si sa, arriva il resoconto della superannuation con i contributi dell'azienda, i nostri personali, spese e ritorni dell'investimento. Peccato che quest'anno, quando controlleremo il resoconto, ci sarà quasi sicuramente un segno meno, con gli investimenti che ci sono costati qualche migliaio di dollari del nostro fondo pensione. Perché? E perché l'anno scorso, invece, in piena pandemia, i guadagni furono stellari per gli investimenti della Supermax?
Perché l'anno scorso c'erano tantissimi soldi pubblici, quindi le tue tasse, le mie, quelle di Andrea, quelle di tutti quanti gli ascoltatori che pagano le tasse, che il governo aveva deciso di dare alle aziende per aiutarle a superare la crisi e le incertezze dovute alla Covid, ai vari lockdown. Per cui la quantità di denaro che è stata data alle imprese era estremamente alta. Tra l'altro era denaro che le imprese non dovevano certificare, far verificare e ridare indietro nel caso non avessero avuto bisogno, tant'è vero ci sono stati casi di tantissime aziende che l'anno scorso hanno fatto più profitti che in anni in cui le cose erano normali, in cui non c'era la pandemia, e sappiamo che il mercato finanziario, perlomeno quello delle azioni, guarda sempre in avanti e si parla sempre di aspettative, quindi tu compri un'azione oggi perché ti aspetti qualche cosa che l'azienda farà in futuro, generalmente ti aspetti che vada meglio, non che vada peggio, per cui se tu hai una situazione in cui il governo sta dando un sacco di soldi alle aziende, e ripeto, non sono soldi che il governo trova da qualche altra parte, sono le tasse che noi paghiamo, che vengono date alle aziende, e le prospettive per le aziende sono ottime, indipendentemente dalle prospettive di tutti quanti noi che magari avevamo chiusa a casa o di chi gente il lavoro l'ha perso, inclusi persone in università, nel settore pubblico. Ecco lì che l'anno scorso il valore dell'azienda era molto alto, quest'anno non esiste più questo dare soldi a destra e a sinistra senza nessun obbligo, ed ecco lì che le cose stanno cambiando. Stanno anche cambiando perché la situazione internazionale è cambiata, abbiamo tassi di interesse in aumento, c'è molta più incertezza e il prezzo delle azioni sta calando. Però in genere un fondo superannuation non è sbilanciato verso le azioni, per cui ci sono, dovrebbero anche esserci, settori che stanno andando relativamente bene. Ti faccio un esempio, le azioni in questo momento, in questi ultimi giorni abbiamo visto, stanno prendendo delle grandi botte sulla testa, il mercato invece dei titoli di Stato sta andando bene, generalmente un fondo superannuation ha un po' dell'uno e un po' dell'altro, per cui il segno meno che tu dicevi che vedremo nei nostri fondi superannuation probabilmente non sarà così meno o così in rosso, perché un fondo generalmente è ben diversificato.
Questo me la ricordo, Max, per quando controllo il 30 giugno, se c'è un meno grosso ti chiamo.
Ma è meno piccolino, sarà un meno piccolo, proprio, quasi un punto. Buongiorno Max innanzitutto, e tra l'altro parlavi di cambiamenti, un altro grande cambiamento sembra succedere nel mondo del buy now pay later, la formula con il quale si può acquistare oggi e pagare con calma senza passare per la classica richiesta di un prestito in banca. Molte persone, io no perché appartengo alla scuola della mia nonna che mi diceva hai soldi? Sì, compra, no, non comprare, però tante persone si sono affidate a vari Afterpay, Klarna, Zip, e anche Apple di recente ha annunciato il suo inserimento in questo mercato, ed essendo poco selettivi ovviamente queste aziende cosa hanno fatto? Hanno accumulato una percentuale di clienti insolventi molto più alta rispetto agli istituti tradizionali. Per dare un attimo il contesto, diciamo che Afterpay è attorno al 14% di insolventi, mentre ad esempio Commonwealth Bank è attorno all'1%. Quindi ti chiediamo: qual è il futuro del buy now pay later e quali sono le condizioni perché possa essere sostenibile?
Ma è una formula che funziona e ha un determinato successo perché non tutti hanno la possibilità di fare quello che tua nonna appunto diceva, quindi compri solo soltanto se hai soldi per poterlo fare. Queste formule che consentono di accedere a consumi adesso e ripagarli in futuro sono delle formule che consentono di fare delle spese e consentono anche di fare tanti tipi di investimento, per cui se tu investi per avere una casa generalmente compri subito e paghi dopo, paghi nel tempo, però in Australia ricordiamoci che anche l'educazione universitaria passa spesso da questa formula dove uno accede all'educazione universitaria e le spese universitarie in Australia sono molto alte, peccato che non vadano a finire nelle tasche dei professori, però questo è un altro discorso. Potremmo fare la Max Tani Private University.
Questo è uno spot per Max Tani, ma non fa niente. Passiamo
successivamente. Però in Australia gli studenti accedono all'università, l'università costa da 30-40 mila dollari l'anno, questi soldi sono soldi che gli studenti non devono pagare immediatamente, vengono non soltanto accumulati come debito, ma è un debito che viene ripagato ed è ripagabile solo e soltanto se tu trovi dopo l'università un lavoro che ha un livello minimo di reddito, per cui se tu hai un lavoro, per esempio anche un lavoro part time, che non ti consente di superare la barriera imposta prevista dalla legislazione, ecco lì che tu hai avuto l'educazione gratuita. Se tu vieni qua in Australia, fai la tua educazione qua e vai a lavorare in Italia, ecco lì che il tuo reddito non è più un reddito australiano e non paghi o non ripaghi l'educazione che hai ricevuto. Per cui è una formula questa del buy now e pay later che aiuta a far muovere l'economia. Certo è che magari bisogna essere attenti a come viene fatta, quindi o ci potranno essere delle limitazioni a livello di persone, per cui sai, tu non riesci ad avere un'azienda che ha il 14% di persone che non ripagano, oppure lo puoi avere soltanto se i tassi di interesse sono poi altissimi, sono il 20, 30, 40%, eccetera, quindi magari riesci a fare un qualche cosa del genere. Però ci possono essere delle restrizioni, dei campi in cui questo tipo di discorso può andare bene e può funzionare, perché non tutti sono nella fortunata posizione di dire vabbè, io i soldi ce l'ho e quindi compro perché me lo posso permettere. Il classico caso di tutti quanti noi è il famoso caso che discutiamo in economia del vorrei ma non posso, quindi mi piacerebbe, però non me lo posso permettere. Il fatto di avere il buy now pay later è quella cosa che ti consente di fare quello che appunto vorresti fare.
C'è anche il io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Max, c'è anche quello in economia.
Assolutamente sì, c'è tutto, guarda.
C'è di tutto. Stiamo parlando con Max Tani, che è il professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra. E Max, torniamo dalle nostre parti, mie e due. Noi siamo a Sydney e Andrea a Melbourne, ma ci ascoltano da tutta Australia. Ma insomma, ieri i residenti del New South Wales hanno ascoltato l'annuncio di un budget statale che presenta un deficit che a oltre 11 miliardi di dollari è il triplo rispetto a quanto previsto. Chiedo a te, quali sono le ragioni di questo scarto enorme? In un'azienda immagino se si scoprisse un deficit di tre volte superiore a quanto annunciato in precedenza volerebbero delle teste, mentre in questo caso cosa accadrà?
Ma non, tutto sommato non accade niente, a parte forse qualche titolo sul giornale e ricordiamoci che qua in New South Wales ci sono le elezioni a breve periodo, per cui vedremo forse qualche piccolo cambiamento da questo punto di vista, però due cose qua da sottolineare. La prima, che ci sono questi trucchi finanziari e contabili che consentono di far vedere cose che non ci sono oppure non far vedere cose che ci sono, come nel caso qui del New South Wales, e sarebbe forse il caso, visto che i governi rispondono ai cittadini che le leggono, che fosse proibito avere questi trucchi per cercare di rendere la situazione più bella di quello che è. Qua nel New South Wales abbiamo avuto il caso famoso degli investimenti o delle spese fatte nel settore ferroviario, anche lì è tutto un altro discorso, però insomma ci sono state delle spese enormi, molto superiori al previsto, e poi queste spese sono state messe in una compagnia a parte, mentre i ricavi sono stati lasciati nel budget del New South Wales, per cui se tu hai un'azienda che fa vedere soltanto l'entrata e non fa vedere l'uscita, ecco lì che i profitti, perlomeno quelli pubblici, sembrano più belli di quelli che sono. Questi giochini dovrebbero essere vietati, però li abbiamo visti non soltanto nel New South Wales, li abbiamo visti in Grecia quando appunto si trattava di mettere assieme l'euro e cercare di avere i bilanci a posto, e anche lì ci sono stati di nuovo tutte queste serie di, non dico trucchi illegali perché è assolutamente tutto legale, però sono consentite cose che forse non sarebbe il caso di fare. L'altra cosa da ricordare, e poi chiudo subito, è che gli stati, di cui il New South Wales è uno di quelli, possono permettersi di avere dei buchi di bilancio clamorosi perché non hanno il problema di doverle ripagare entro la loro vita. La vita del New South Wales si presume sia molto più lunga di quella delle persone che ci vivono, e quindi questo vuol dire che il New South Wales, così come tutti gli stati australiani, possono permettersi di avere debiti che vanno molto più in là della vita normale delle persone che ci abitano.
Che non so se è una bella notizia o una brutta notizia, non so come leggerla, perché 11 miliardi di dollari, soltanto a pensare un contenitore dove mettere tutte le banconote per arrivare a 11 miliardi, non so, forse questa stanza non mi basterebbe. Comunque purtroppo loro si possono permettere di avere dei debiti incredibili, tanto non li devono ripagare entro esatto, un certo termine, e invece per noi il tempo è, ahimè, tiranno, e quindi mi impedisce di farti l'ultima domanda, però comunque questo non mi impedisce certo di ringraziarti, Max.
Figurati, ringrazio te Andrea, piacere sentirti. Massimiliano, buongiorno, e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.